La palla passa ad Israele, dice Hamas, che ha dato un sostanziale via libera al testo di accordo proposto dai mediatori, mentre la tensione tra Netanyahu e l'amministrazione americana si fa più forte dopo l'intervista del presidente Biden alla CNN, nella quale ipotizza lo stop all'invio di armi. Il dibattito italiano è dominato da due cose: la dura contestazione alla ministra Roccella, agli stati generali della natalità, talmente dura che lei a un certo punto decide di non fare il suo intervento, ricevendo solidarietà anche dal presidente della Repubblica. E poi l'inchiesta ligure, per la quale vanno avanti gli interrogatori. L'attenzione si concentra appunto su questi iniziati ieri e che si concluderanno sabato, almeno per i principali indagati, tra cui il presidente ligure Toti, che ha intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, diamola questa prima buona notizia della settimana. Oggi è venerdì.
Sì, sì.
Simone Spezia.
Perché i veri protagonisti siete voi.
È bello questo passaggio di Conte che sembra un presentatore di 30 anni fa. O uno spot di qualche tipo.
Noi combattiamo, questo ci consente di mantenerci attiva la circolazione, di non invecchiare.
Dunque, guardare sempre le cronache locali, lo faccio, a volte mi perdo qualche pezzo, Che ci volete fare qua? La mattina passa a scorrere una ventina di giornali, poi no. E quindi per iniziare questo venerdì con un minimo di sorriso e di richiamo all'attenzione, alla vostra attenzione, quando
prendete bene appunti.
Esatto, esatto. Mi raccomando, quando fate conferenze, conference call su Zoom, vi sentite, siete in riunione, vi sentite con delle persone, perché può succedere quello che ha raccontato il Corriere del Mezzogiorno, che oggi La Verità, nella sua pagina La Verità degli Altri, la quale fa una piccola rassegna stampa di quello che c'era sui giornali nei giorni precedenti, riporta un pezzo di Alessandra Martellotti. Commissione attività produttive al Comune di Taranto. Si discute del porto, se non vado errato, quindi è una roba seria. 30 secondi si sentono in aula gemiti inequivocabilmente collegati a una situazione di intimità tra un consigliere comunale e non si sa chi, naturalmente, una signora. Stop al dibattito, qualche minuto di imbarazzo. E immagino, gentilmente può mettere in muto. Cosa che in genere noi facciamo quando si sente l'eco, quando ci sono troppi rumori di sottofondo, sei quello in un bar a fare la call e dice: ma puoi mettere in muto? E questo, così, il consigliere comunale Tarantino era molto appassionato, a quanto pare, al tema del porto. Lo eccitava particolarmente, niente da dire. Sì, avrebbero potuto essere due lui, dice Carlo giustamente, ma non lo erano a quanto pare, perché insomma pare che indiscutibilmente dal suono l'altra protagonista fosse una donna. Va bene, va bene. Dunque, oggi è venerdì 10 maggio, ci sono due presidenti di regione al centro della scena. Oggi sarà l'audizione di Emiliano in commissione antimafia e poi ci sarà l'interrogatorio di Giovanni Toti, il quale però a quanto pare si avvarrà della facoltà di non rispondere. Segnalo sul fronte dell'inchiesta genovese, poi ci arriveremo in corso di rassegna stampa perché ci sono più cose sui giornali di quante ve ne possiamo riferire a tutti gli effetti, e è una questione nella quale l'attenzione mi sembra che si stia progressivamente concentrando e in maniera sempre più forte sui rischi che questa inchiesta sta generando. Non è un attacco ai pubblici ministeri che la stanno portando avanti, ma è semplicemente un ragionamento di analisi e di prospettiva per tutte quelle opere genovesi che erano previste e che adesso rischiano di essere, se non inficiate, quantomeno rallentate, a partire dalla diga foranea naturalmente, da questa inchiesta. Ci arriveremo perché è un grande tema di preoccupazione non solo per tutta la comunità genovese ma ovviamente per tutto il paese. L'apertura, o meglio la realizzazione della diga foranea di Genova serve a rendere Genova un hub ancora più strategico dal punto di vista portuale e quindi serve evidentemente a tutto il paese. Quindi c'è una riflessione aperta su questo in una città che sta cercando da qualche tempo e sta riuscendo in gran parte a rilanciarsi e che si trova incartata in questo momento in un'inchiesta che tocca ovviamente i vertici regionali, tocca aspetti importantissimi e pezzi importantissimi della comunità economica genovese, e dall'altra parte sfiora per certi versi, non è stato toccato dall'inchiesta, però è quello sfiora, diciamo, che viene utilizzato impropriamente a volte quando si parla dell'inchiesta, ma la vicenda in generale sfiora il sindaco Bucci, perché una parte dei finanziamenti raccolti da Toti sarebbero andati proprio al sindaco Bucci, e vedo che dai giornali qualcosa sta iniziando ad emergere, quindi teniamo la massima attenzione su questo, ci torneremo in rassegna stampa. Però la questione sulla quale vi volevo portare in apertura in realtà è quello che è successo nelle scorse ore a Milano, dove un poliziotto di 35 anni, Christian Di Martino, è stato accoltellato nella stazione di Lambrate a Milano, in piazza Enrico Bottini. Condizioni, intervento chirurgico di 7 ore, condizioni molto delicate, ha dovuto ricevere molte trasfusioni. Ne parliamo perché, ovviamente, perché è l'accoltellamento di un poliziotto, ovviamente perché è un fatto di cronaca molto grave, ma anche perché è la perfetta rappresentazione di quanto scarsamente funzioni la gestione dell'immigrazione nel nostro paese. Ne abbiamo parlato in più di un'occasione e qua non è un ragionamento né di destra né di sinistra, ma l'uomo che l'ha coltellato, 37 anni, si chiama Hassan Amis, è in Italia da 22 anni ed è in Italia da 22 anni da irregolare, destinatario di 3 provvedimenti di espulsione. Arrestato nel 2004, si è fatto 4 mesi in carcere per furto, nel 2004, 20 anni fa. Nel 2012 indagato perché trovato con un coltello d'acciaio dai carabinieri di Napoli Poggio Reale. Nel 2014 fermato in quanto autore di rapina aggravata. Dal 9 giugno 2020 al 4 luglio del 23 è stato nel carcere di Ariano Irpino per rapina e lesioni personali. Ha ricevuto più volte provvedimenti di espulsione, il prefetto di Napoli ne aveva adottati 2, uno nel 2004 e l'altro nel 2012. Il prefetto di Avellino ne ha firmato un altro nel luglio del 2023, nei CPR, nei centri di permanenza per i rimpatri, non c'era posto, l'espulsione è stata eseguita mediante quell'ordine che, come sappiamo perfettamente, abbiamo raccontato mille volte, non funziona. Gli dai un foglio che gli dice devi lasciare il paese entro 7 giorni e quello che fa non lascia il paese, evidentemente. In questo caso si è spostato a Milano ed è successo appunto quello che è successo. Tutto questo prescinde, ovviamente, contiene anche degli elementi politici, perché qua in un palleggio di responsabilità che ci pare di poter definire abbastanza stupido, da una parte il governo dice, o meglio il governo, cioè una parte dell'opinione vicina al centrodestra, i giornali d'opinione vicino al centrodestra, che dicono la Milano di Sala è sempre più pericolosa, come se Beppe Sala avesse il potere magico di intervenire sul tema della criminalità. È un sindaco, sappiamo perfettamente che i sindaci in questo paese di potere, di capacità di intervenire su quei temi ce n'hanno ben poca. E se si fosse trattato di un sindaco di centrodestra avremmo avuto ovviamente la cosa opposta, no? Qualcuno che dice da sinistra: ah, il sindaco legge ordine della destra che non sa gestire la criminalità in città. Quindi è un giochetto politico, mi pare poco costruttivo, così come mi pare abbastanza poco costruttiva anche la dichiarazione dello stesso sindaco Beppe Sala. I delinquenti acclarati devono essere rimpatriati, intendiamoci, il punto è chi fa che cosa, quindi anche il nostro governo faccia un esame di coscienza e si chieda perché non fa il suo dovere. Signori miei, qua ci sono delle regole che hanno a che fare con l'immigrazione straniera, l'immigrazione clandestina, che con l'immigrazione, pardon, irregolare, che è il termine più corretto per dirlo. Io so che a molti piace dire clandestino, ma il termine corretto è immigrazione irregolare, che va gestito, e va gestito con evidentemente delle norme diverse. Questo riguarda il governo, riguarda il Parlamento, riguarda gli enti locali, riguarda tutti quanti senza ombra di dubbio, e va gestito anche in termini, se volete, di integrazione. A Milano, considerate questo per darvi un'idea, a Milano ci sono 400.000 e passa migranti regolari, cioè gente che vive qua, fa il suo dovere, lavora quotidianamente, porta avanti la città. Se tirassero fuori queste persone, se scomparissero improvvisamente, la città sarebbe morta letteralmente. E però questo fa sì anche che ci sia una quota molto elevata di persone irregolari e che vanno gestite nel modo giusto. E non sappiamo in tutta sincerità quali siano, non siamo degli esperti di policy migratorie, però vogliamo ragionare un po' più, meno per compartimentazioni mentali destra e sinistra, e ragionare un po' più su quello che succede. Il questore Petronzi nei giorni scorsi aveva detto a Milano, testuale, a Milano ci sono troppi coltelli, un coltello è quello che ha ferito e Cristian Di Martino, e speriamo che ce la faccia, gli auguriamo di farcela, ecco, molto semplicemente. Italia, che ci porta anche sulla ministra Roccella, contestata agli stati generali della natalità. Sentiamo un passaggio di questa contestazione.
Sul mio corpo decido io, ma quale stato, ma quale Dio, sul mio corpo decido.
Sì, allora, una contestazione che parte evidentemente da quella norma inserita impropriamente in un emendamento, che cos'era, al decreto PNRR, che fa ipotizzare che possano entrare delle associazioni pro vita all'interno dei consultori, ovviamente nel caso lo decidano le regioni. Mi pare che la regione Lombardia per esempio si stia muovendo in questa direzione, però non sappiamo se il luogo in tutta sincerità fosse giusto. Sul palco, dice Roccella, c'era anche una donna incinta di 8 mesi, quindi una contestazione che per certi versi ha preso di mira anche questa persona. Morale, Roccella ha deciso di non fare il suo intervento. Appunto, sul mio corpo decido io, il governo nega il diritto all'aborto, erano alcuni degli slogan pronunciati dai manifestanti, uno dei quali è salito anche sul palco per leggere una lettera che criticava Roccella e il governo. Non ci stiamo alla triade Dio padre, no, Dio patria, immagino, non lo so, Dio padre famiglia, boh, vabbè, insomma, comunque così è scritto, spero che sia Dio patria famiglia, perché no, non lo spero, perché è quella la triade, diciamo, classica, cioè, Dio padre famiglia, non so che cosa voglia dire, però magari è quella. Lei dice appunto che i fischi da cui è stata sommersa la mamma incinta di 8 mesi che era sul palco con me, vuol dire appunto che la contestazione non era solo nei confronti del governo. Solidarietà di Meloni, il Presidente della Repubblica Mattarella dice voler mettere a tacere chi la pensa diversamente contrasta con le basi della civiltà e con la nostra Costituzione. Qua diciamo così, si dividono le opinioni tra chi dice: signori miei, era solo una contestazione, si può contestare chi si vuole anche con durezza, soprattutto se al governo, e qua si sta montando un po' di panna solamente perché la ministra Roccella ha deciso di smettere di bloccare il suo intervento. Altri dicono che questa è appunto una forma di violazione delle regole democratiche. E guardate qua, su questo devo dire è interessante perché c'è una divisione che non è esattamente destra-sinistra su questa cosa qua. Magari poi appunto anche quello in rassegna stampa subito dopo il GR delle 7 e ci arriveremo. Sul fronte estero, guardate, c'è non moltissimo da dire nella giornata di oggi perché ovviamente tutto l'eco della intervista realizzata dal presidente americano Joe Biden con la CNN. Siamo al 210° giorno di guerra. La decisione americana di fermare le armi ad Israele per l'attacco a Rafah potrebbe costringere lo Stato ebraico a modificare i suoi piani operativi. Intanto le risposte di Israele sono state durissime. Netanyahu dice che Israele andrà avanti anche da solo. Il leader di destra radicale Ben-Gvir ha scritto: Hamas ama Biden. Il ministro della difesa Gallant ha detto più morbidamente, lo dico ai nostri amici, ai nostri migliori amici: Israele raggiungerà i suoi obiettivi a sud e nord. Trump attacca Biden, dice quello che sta facendo nei confronti di Israele è vergognoso. L'amministrazione americana dice che condivide l'obiettivo di una sconfitta di Hamas, ma entrare a Rafah non lo garantisce. Mentre Hamas, che dice di fatto abbiamo accettato il documento presentato ai mediatori, la palla è nelle mani di Israele. Sul fronte della Russia ci sono le dichiarazioni di ieri di Vladimir Putin. Era la giornata, il 9 maggio, nella quale si celebra l'anniversario della vittoria sul nazismo. Dice Putin che la Russia farà di tutto per prevenire uno scontro globale, però aggiunge anche le forze nucleari strategiche russe sono sempre pronte per il combattimento. Traffico.
24 mattino.
Buona Spezia, buon venerdì. Senti, ma il sindaco di Milano è ancora a Sala? Perché ho sentito la dichiarazione dell'accaduto del poverino, di quel poliziotto poverino che è stato accoltellato. Sembra un po' distante dall'accaduto. È ancora sindaco?
La contestazione nei confronti della ministra Roccella mi sembra del tutto legittima, perché non viene contestata la sua opinione, ma viene contestata la sua decisione come ministro, che potrebbe essere non condivisa da tutti, ed è quindi giusto contestare, giusto protestare in una società democratica.
Così dunque una delle vostre opinioni, non la sola. Qualcuno come Fiorenzo scrive, per esempio, ci scrive sempre al 349-238-6666, fascisti rossi, la mette così, mentre invece non male la battuta di Marco, che invece ci scrive su Messenger, non so se a me o alla pagina 24 mattina, non ho guardato, comunque la battuta su quella vicenda che abbiamo raccontato all'inizio, il Consiglio Comunale sul tema del porto di Taranto, o meglio la commissione consiliare nella quale si sente per 30 secondi questo rapporto sessuale tra un consigliere comunale e chissà chi. Youport, non è male Youport, dai, mi è piaciuta. Bravo Marco, bravo, bravo davvero. Allora, Pordenone, il comune di Pordenone ha deciso di spegnere gli autovelox, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anzi ieri, per evitare di andare incontro a ricorsi riguardanti le multe per l'alta velocità. Come mai? Anche questo l'abbiamo raccontato nelle settimane scorse. C'è una sentenza della Cassazione che ha annullato una multa perché l'autovelox era non omologato ma solamente approvato dal Ministero. Ora, succede che per una gabola giuridica che non vi sto a raccontare, sulla quale non voglio entrare nel dettaglio, però in sostanza gran parte degli autovelox, se non tutti, sono solamente approvati. Quindi il rischio di una valanga di multe in arrivo, di una valanga di ricorsi, scusate, in arrivo. In questo metteteci che il sindaco di Pordenone è candidato alle europee e quindi probabilmente ha pensato: no, per carità, non, guardi, non lo penserei mai, caro sindaco, Però, diciamo, qualcuno ha sospettato che il sindaco spegnesse gli autovelox perché mancano una ventina di giorni alle europee. Si sa che l'argomento è piuttosto popolare. Scherziamo naturalmente. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, componente del tavolo di coordinamento sulla sicurezza stradale urbana all'ANCI, collaboratore dell'ASAPS. Buongiorno Altamura, bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ma dunque veramente si rischia questa valanga di ricorsi che costringono e possono costringere anche dei comuni a dire: signori, non vogliamo trovarci il tavolo ingombro e dover finire in tribunale per tutta questa serie di ricorsi e quindi spegniamo tutto?
Allora, iniziamo col dire una cosa molto importante: autovelox, telelaser, il tutor sono tutti strumenti che servono a salvare vite umane, perché qui si sta perdendo un po' l'orientamento. Noi andiamo in Austria, in Francia, negli altri paesi, è pieno di strumenti di controllo velocità. In Italia stiamo facendo una battaglia incredibile. Dopo questa ordinanza della Cassazione sicuramente è un punto di non ritorno. Non ci sono strumenti omologati in Italia, ma questo problema deriva da mancanze gravissime da parte del Ministero dei Trasporti, che deve risolvere il problema. Il fatto che qualche amministrazione abbia già deciso lo spegnimento nella sua autonomia credo che sia un gravissimo errore, e credo anche che se un sindaco decide questo dovrà fare poi i conti anche con la propria coscienza rispetto a un aumento di incidenti stradali che potrebbero avvenire. In questo momento noi stiamo monitorando il territorio nazionale, sono meno di 10 i comuni in tutta Italia che hanno deciso di sospendere la verbalizzazione rispetto all'autovelox. Però io ricordo che il tema della
Mi scusi Altamura, pensavo che Pordenone fosse un unicum, e quindi mi sta dicendo che sono una decina addirittura i comuni?
Noi stiamo monitorando le notizie di agenzia. Noi sappiamo per certo che oltre a Pordenone c'è un altro capoluogo di provincia che è Pesaro, c'è Fano, c'è un altro comune della provincia sempre di Pordenone, per cui diciamo che ci sono decisioni in atto che secondo noi non sono corrette. Il fatto di dire che c'è un danno erariale nel momento in cui ci sarà un ricorso e perderai quel ricorso, io credo che non sia corretto. Noi in Italia oggi abbiamo tantissime sentenze che vengono emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, e quella che è stata emessa il 18 di aprile potrebbe essere sconfessata da un'altra sezione sempre della Cassazione. Ma a prescindere da questo, il problema è che io devo avere uno strumento legittimo che il Ministero mi dà, che mi concede, e in questo momento il problema era già inserito nel disegno di legge che il Ministro Salvini aveva presentato a giugno. Poi in Commissione Trasporti quel testo è stato magicamente modificato. Quel testo avrebbe risolto il problema anche dell'ordinanza della Cassazione. Allora, per cortesia, cerchiamo di mettere un po' di ordine anche a livello nazionale.
Di chi è la manina che l'ha modificato?
Io questo non lo so, dovrei andare a leggere in maniera molto più attenta i lavori parlamentari, come possono fare tutti i cittadini italiani. Però attenzione, la battaglia sugli autovelox e anche sui tutor, perché neppure i tutor oggi sono omologati ma semplicemente approvati, potrebbe comportare già nelle prossime settimane una sorta di liberi tutti sulle strade. Attenzione, perché i numeri non sono quelli che si sta dicendo in giro. Noi a fine anno pagheremo le conseguenze per più morti sulle strade italiane.
Però mi sembra, visto che siamo anche in una fase preelettorale, il rischio che qualcuno segua la strada tracciata da Pordenone c'è a tutti gli effetti.
Assolutamente sì, ma in questo caso una cosa molto importante che ho dimenticato di dire: noi abbiamo il Ministero dell'Interno, che è organo di coordinamento di tutti i servizi di polizia stradale, che in questo momento non ha emanato alcune direttive. Sono usciti addirittura dei comunicati stampa di qualche associazione di categoria che annunciava che in alcune zone del territorio nazionale erano stati sospesi i controlli da parte della polizia stradale o addirittura anche dei tutor. Questa notizia è totalmente falsa e destituita da ogni fondamento, per cui bisogna fare corretta informazione. Lo dico per tutti, perché altrimenti si creano false aspettative. Il sindaco è autonomo, risponde alla propria comunità che l'ha eletto democraticamente, risponde anche alla propria coscienza rispetto a un fatto, ripeto, che deve essere risolto dalla politica.
È vero anche che c'è un'ondata di ricorsi, Altamura, come fa notare qualche ascoltatore, anche perché molti comuni utilizzano i velox per fare cassa.
Allora, altro tema, io ricordo a questi ascoltatori che se qualche comune ha fatto cassa, soprattutto quelli molto piccoli che sono all'ordine del giorno sulla cronaca, io ricordo che quelle postazioni autovelox sono state autorizzate dal prefetto in base a una procedura prevista dalla legge. Se quelle postazioni non sono idonee o sono, diciamo così, da grande incasso e non realizzano il problema e non aiutano il problema della sicurezza stradale, il prefetto le può revocare, come successo in provincia di Lecce anche recentemente, per cui è una procedura sotto lo stretto controllo delle prefetture.
La ringrazio, grazie per essere stato con noi anche oggi. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, componente del tavolo di coordinamento sulla sicurezza stradale urbana presso l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. C'è il GR, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sono, prima dimenticati ma sempre nel cuore, Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione. Ci sentiamo subito dopo il giornale radio.